Allora, sfumiamo questa Misinformed dei Soul Coughing, gruppo che mi piace molto e sentirete più volte durante questa playlist. Se non vi piace, dovete fare richieste voi, come dicevamo prima.
Oggi Livia è implacabile.
Ed implacabilmente entriamo a gamba tesa nel primo approfondimento di quest'oggi. Torniamo a parlare di allevamenti e della struttura in generale della domesticazione animale, ripercorrendone un po' la storia dall'origine fino ai tempi moderni, per insomma non dare per scontato che tutte le persone all'ascolto, ma non solo, sappiano o si ricordino quali sono le condizioni che affliggono gli animali non umani all'interno di questi luoghi e anche così perché ripercorrere il processo evolutivo di questa istituzione ci può far capire insomma come questa evoluzione possa essere soggetta a cambiamenti o comunque a modificazioni. Troppe volte istituzioni di questa grandezza e portata sono intimidanti o comunque vengono naturalizzate e vengono considerate appunto naturali, impossibili da modificare. In realtà vedere come si è sviluppata l'idea che sta dietro al concetto di allevamento e le sue pratiche poi conseguenze ci può così far vedere in prospettiva magari che ci possono essere effettivamente delle modificazioni nel concetto di rapporto che l'umano ha con gli altri animali. Questa premessa è per chiarire che questo approfondimento non vuole essere solo una roba magonante di descrizione di quello che succede all'interno degli allevamenti, ma vuole essere uno sprono a comprenderne maggiormente le strutture, le dinamiche e ognuno agire per sé, no? Fare le proprie riflessioni personali e politiche su quanto si vuole continuare o meno a finanziare un'industria del genere. Come in tutte le scelte personali e quotidiane che ci riguardano, nel momento in cui diventano politiche perché riguardano e imprigionano dentro la propria rete anche esistenze altrui e dinamiche di potere, evidentemente c'è bisogno di essere il più informati possibile per poter scegliere poi politicamente da che parte stare. Per fare questo approfondimento ci muniamo dell'aiuto di un articolo comparso su Veganzetta, veganzetta.org, sito che potete consultare liberamente riguardo a queste tematiche. L'articolo in questione si chiama L'allevamento, considerazioni su una strage invisibile. Quindi vi proporremo durante questo approfondimento anche delle citazioni da questo articolo che ovviamente potete leggere in versione integrale sul sito web. Partiamo da una definizione che ci viene proposta subito all'inizio dell'articolo, giustamente perché il concetto di allevamento è molto vasto. In generale per anche rendere testimonianza di questa sua complessità e vastità lo si può definire come una pratica umana che è un fenomeno sociale, culturale, produttivo, complessivo che genera al suo interno una quantità enorme di implicazioni etiche, biologiche, ecologiche, sociali, economiche e politiche. Anche noi, come l'autore dell'articolo, ci focalizzeremo solamente sugli allevamenti di terra, quindi di animali che si trovano sulla terraferma. E tendenzialmente allevati per fini alimentari. Ovviamente sappiamo che questa non è la totalità rappresentativa delle varie forme dell'allevamento sul pianeta Terra, però ecco, per semplicità e anche circoscrizione diciamo dell'argomento abbiamo voluto focalizzarci su questo tipo di pratica. La d'altronde dell'allevamento di pesce, dell'allevamento ittico, abbiamo già parlato due puntate fa, quindi insomma anche per completezza, se uno volesse provare ad aggiungerci delle riflessioni che comprendano anche quel tipo di ambiente terrestre, possiamo fare riferimento a ciò che è stato detto in quella puntata, che ritrovate in podcast sul sito www.radioblackout.org. Cerchiamo di partire dall'inizio, ripercorriamo la genesi dell'allevamento animale riportandoci al neolitico, quindi alla rivoluzione neolitica, che viene rappresentata, indicata dagli studiosi come il primo periodo che va dal 5.000 anni fa circa, a seconda poi delle visioni ci sono delle date diverse, comunque sicuramente dai 10.000 anni fa, per appunto ridefinire, anzi indicare precisamente su una scala temporale quando ci sono state le prime a quando risalgono i primi ritrovamenti di forme di allevamento. La pratica dell'assoggettamento dei corpi viventi non umani per scopi umani è un momento cruciale per la storia dell'umanità, perché questa rivoluzione neolitica porta sia alla nascita dell'agricoltura, come tutti saprete, e anche insomma poi a cascata a tutte quelle conseguenze e pratiche di gestione e controllo che possiamo far cadere sotto il cappello di civilizzazione. Partendo da questa origine iniziale storica, possiamo poi, seguendo un po' la falsariga dell'articolo citato prima, dividere la storia dell'allevamento animale in più fasi. Possiamo ritrovare una fase iniziale caratterizzata appunto dall'addomesticamento di animali che da selvatici passano ad una condizione di dipendenza, di subalternità nei confronti dell'essere umano, per mano dell'essere umano, per appunto diversi scopi da lui necessari. Non so come parlo, avete capito? Una seconda fase invece segue alla prima ed è caratterizzata più che altro da uno sviluppo di forme di allevamento selettivo. Vado a citare un paio di righe dall'articolo che spiegano meglio che cosa si intenda per selezione. Si intende l'insieme delle pratiche atte a rendere reiterabili nel tempo delle modifiche migliorative, secondo una prospettiva antropocentrica, quindi non migliori in senso lato, ovviamente il termine migliore è relativizzabile per qualsiasi ottica, no? Qualsiasi punto di vista. In questo caso le modifiche migliorative sono migliorative secondo una prospettiva antropocentrica. Queste modifiche sono apportate per mezzo di incroci riproduttivi, fecondazione artificiale e altri interventi di selezione individuale. Quindi tutte quelle pratiche e forme ancestrali di miglioramento delle specie attraverso appunto pratiche antiche. Quindi comincia a svilupparsi un controllo abbastanza serrato sulla riproduzione degli esseri viventi, quindi non solo un addomesticamento in senso di appunto mancanza, perdita della propria natura selvatica, ma proprio anche un controllo, un occhio di riguardo verso le fasi della vita riproduttiva degli animali per poterne selezionare i geni migliori, diciamo così. Quindi pian pianino incomincia a farsi strada l'idea che il vivente può essere non solo appunto sottomettibile, addomesticabile, ma anche manipolabile, perfezionabile nelle sue caratteristiche per venire incontro alle necessità umane. Ho Ora, se queste caratteristiche possono essere diverse, quali di queste siano auspicabili e quindi riproducibili e quali invece rigettabili e sacrificabili, ovviamente è una decisione che ancora una volta spetta all'essere umano. Quindi l'essere umano apporta queste modifiche che possono essere di diverso tipo, ad esempio fenotipiche, quindi fisiche, no, esteriori, estetiche e così via, genotipiche, quindi riguardanti di più il corredo genetico, oppure anche fisiologiche e comportamentali, o l'insieme di queste quattro. Forse oggi diamo un po' per scontato questo tipo di mentalità manipolatoria, no, dell'umano verso il vivente che lo circonda. In realtà questo passo all'interno dell'addomesticamento animale non solo è un passo decisivo per l'umanità, perché ha delle ricadute profondissime sull'evoluzione delle altre specie, sulle biodiversità e così via, e anche sulla resistenza e continuità di vita delle altre specie, perché modificare generazione dopo generazione, quindi sul lungo termine, una specie o più specie significa comportare anche dei fenomeni di speciazione artificiale, quindi proprio una creazione di nuove specie molto diverse da quelle selvatiche successivamente, come abbiamo visto, addomesticate di partenza. Quindi effettivamente entrare all'interno del processo di selezione naturale, di creazione di nuove specie. E questo è proprio ciò che è successo. Difatti tante specie che sono state addomesticate hanno trovato sfogo, diciamo, nel loro albero evolutivo all'interno di nuove specie completamente addomesticate, quindi incapaci eventualmente di ritornare al proprio stato selvatico. Questo è un punto di non ritorno, perché queste specie confezionate su misura per volontà e necessità umane, per quanto attraverso mezzi, diciamo, ancestrali, non sono comunque più adatte a vivere allo stato selvatico, quindi per disabitudine o per incapacità fisiche non possono tornare indietro. Vi è poi una terza fase, successiva alle due precedenti, caratterizzata invece dalla nascita della vera e propria zootecnia, quindi un fenomeno, un'attività che si fa risalire al XVII secolo, in un contesto storico anche molto particolare, perché è un contesto storico in cui fiorisce un certo tipo di mentalità filosofica e politica e sociale che fa della razionalità e della visione meccanicistica del mondo uno dei punti focali, e quindi aggrava ancora di più le condizioni di vita degli animali non umani. Si fa strada a una visione, appunto, filosofica dell'animale visto come macchina, una macchina da creare, montare, smontare, controllare, gestire, tenere in manutenzione in ogni sua funzione. In generale questa visione viene anche applicata al resto della natura, l'abbiamo visto con diversi filosofi, e questo tipo di mentalità giustifica ideologicamente l'allevamento come pratica che riesce ad elevare e distanziare l'uomo dalla natura, in quanto essere superiore e in diritto di manipolare il suo intorno. Vado a leggere due righe su questo. L'idea dell'animale macchina è antica e prende il via dalla visione meccanicistica della vita, originatasi da posizioni antropocentriche di filosofi come Aristotele e Tommaso d'Aquino, raggiungendo la sua piena formulazione nel 600 con Cartesio, egli stesso di formazione aristotelico-tomista, per divenire successivamente elemento di riferimento in ambito scientifico, con effetti che, nonostante l'assurdità dell'argomento, si riscontrano in parte ancora oggi nel dibattito sul rapporto tra umani e gli altri animali. La teoria dell'automatismo animale, delle macchine biologiche di Cartesio e dell'assenza dell'anima negli animali non umani come elemento di separazione dagli umani, singolare posizione se si pensa che la radice etimologica del termine animale è essere che dà vita, essere animato, ha prodotto una concezione distorta del mondo dei viventi, divenuta teoria giustificazionista dei nostri comportamenti nei confronti dei non umani e della natura in generale, sino a giungere alle estreme conseguenze come il modello, come il moderno allevamento industriale. E allora il percorso, la strada che viene intrapresa dalla storia dell'allevamento arriva ad un'ultima fase, ovvero quella che coincide con l'avvento dell'industrializzazione a livello europeo, ma poi pian pianino sempre più globale, in cui la standardizzazione, la ricerca di profitto vengono elevati, diciamo, a divinità, no? Rendono ogni fattoria, anche la più piccola, un'azienda che per sussistere deve mantenersi competitiva sul mercato e quindi rispettare le regole del gioco, appunto, dell'industrializzazione e della competizione economica. All'interno di questo contesto la vita animale è solo un piccolo tassello che rappresenta una piccolissima parte delle preoccupazioni dell'imprenditore. Di fatto ogni essere vivente viene considerato, come abbiamo detto, una macchina scomponibile in pezzi, una macchina mercificabile da cui estrarre profitto, estrarre prodotti che vengono appunto poi messi sul mercato, e quindi una macchina che, come tutte le macchine, può essere sempre migliorata con il tempo attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e eventualmente rimpiazzata quando non serve o quando si guasta o produce, insomma, delle perdite economiche. Se l'animale è una macchina, come ogni macchina che si rispetti, ha bisogno di manutenzione e soprattutto di gestione, quindi per definizione non può avvalersi di autonomia, indipendenza, volontà e desideri, tantomeno sentimenti. Gli animali non umani allevati sono gestiti secondo rigorose impostazioni logistiche, economiche, aziendali e sanitarie che ne regolano, sin nei minimi particolari, ogni aspetto della loro breve e sfortunata esistenza, utilizzando strumenti detentivi e coercitivi sempre più elaborati per piegarne la volontà. È in questo contesto che nasce poi la pratica dell'allevamento intensivo, che quindi si propone di utilizzare tecniche industriali, aziendali, soprattutto scientifiche, per ottenere appunto il prodotto a minor costo, per risparmiare sempre di più sia in termini di tempo che di spazio che di cura. Tutto ciò che può essere tralasciato a livello di attenzione e di sensibilità viene tralasciato in nome appunto del profitto. Firing at random, I hear the race fell upon mine. uno dei tratti più caratteristici degli allevamenti moderni è lo spazio, no? È la dimensione spaziale che viene sempre più ridotta per, come dicevamo appena adesso, cercare di risparmiare sui costi di manutenzione o comunque di gestione dell'apparato. Attraverso un confinamento forzato degli individui in spazi ristrettissimi e sovraffollati e che generano, come vedremo tra poco, tutta una serie di conseguenze catastrofiche. Al di là di quanto ci viene dipinto dall'immaginario dell'industria della carne, che cerca ancora oggi di inculcarci delle idee di benessere animale, di animali liberi che scorrazzano sui prati, la verità è che l'industria della carne fa uso di box, di gabbie, di capannoni strettissime, all'interno delle quali le condizioni igieniche, sanitarie, psicologiche e fisiche degli individui assolutamente drammatico. Vado a leggere ancora un paio di righe dall'articolo. Il risultato di quanto esposto è il confinamento forzato e il concentramento in spazi chiusi. Gabbie, box, capannoni all'interno di strutture di grandi dimensioni, capaci di detenere un enorme numero di animali non umani allevati. Questi passano la loro breve vita senza mai uscire all'aperto. Nel caso dei polli da carne, definiti anche broiler, i numeri degli individui per capannone sono altissimi. 15.000 o più polli per singolo capannone di allevamento a terra. Ecco, ho voluto citare questo dato dei 15.000 polli per capannone in allevamento a terra, perché molto spesso, quando si parla soprattutto di produzione di uova, sembra che l'allevamento a terra sia il paradiso terrestre per queste specie animali allevate, che finalmente possono toccare con le loro zampette il suolo su cui si trovano. Di fatto le condizioni di sovraffollamento e di disagio puro e violenza che si ritrovano lì dentro sono assolutamente analoghe alla produzione di uova in allevamento cosiddetto senza terra. Sempre nell'allevamento a terra, con uno spazio, i polli hanno uno spazio medio di 1 m² per 11/18 polli. Altra tipologia è quella dell'allevamento intensivo in gabbia, quindi in batteria o in gabbie arricchite, dove migliaia di animali non umani, soprattutto galline ovaiole, polli, tacchini o conigli, vengono stipati in piccole gabbie che, nel caso delle galline allevate in batteria, che è una tecnica abolita in Europa dal 2012 ma ancora non del tutto recepita e largamente presente in Italia, forniscono uno spazio non più grande di un foglio di carta formato A4 per ciascuno individuo. E se magari si ha l'impressione che questo tipo di trattamento venga riservato solamente a delle specie con cui empatizziamo molto poco, come quelle dei volatili, bene no, anche agli animali di dimensioni maggiori come mucche, pecore, maiali eccetera eccetera vengono riservati gli stessi trattamenti, per cui per loro ulteriormente vige un regime di costrizione all'interno di box, in strutture chiuse, dotate o meno di aree esterne, e anche qui nessuna delle loro esigenze specie specifiche può essere soddisfatta, proprio per il concetto stesso di allevamento, cioè allevare significa controllare, significa gestire, perpetuare dipendenza, quindi rendere dipendenti da sé gli individui nelle proprie funzioni biologiche, e infine decidere sulla triste vita o sulla morte del soggetto divenuto ormai oggetto. penso che molte volte non si riesca a concepire la drammaticità di queste esistenze, anche perché si conoscono molto poco le necessità specifiche degli animali di cui stiamo parlando. Come dire, all'interno del contesto degli allevamenti queste sensibilità non possono essere, queste necessità non possono essere soddisfatte proprio per questioni pratiche ma anche ideologiche. It's not Chicago. Ad esempio, la necessità di esplorazione del territorio, che per alcune specie è larghissima, parliamo di decine e decine di chilometri percorsi al giorno, oppure il fatto di non avere stimoli, di non avere vegetazione variabile, adeguata, di essere in costante sovraffollamento anche per specie animali che magari non sarebbero nemmeno gregari per loro natura, tutto questo e non solo causa enorme stress, tanto da scatenare periodicamente pericolose epidemie. Queste epidemie, leggiamo dall'articolo, vengono tenute sotto controllo con scarso successo mediante dosi massicce di vaccini e antibiotici o conducono a comportamenti stereotipati, aggressivi, autolesionisti, con gravi mutilazioni e infine alla morte. Per tali motivi si eseguono alcuni interventi di amputazione atti ad evitare aggressioni e ferimenti tra individui, aggiungo io, con conseguenti perdite economiche. Ecco, questa cosa, queste mutilazioni vengono apportate non per il fatto che... insomma, semplicemente per questioni di denaro, per questioni economiche, nel senso che appunto se gli individui si danneggiano a vicenda, questo rappresenta un danno per l'azienda in questione da evitare a tutti i costi. Qualche esempio di queste mutilazioni sono rappresentate dal debeaking, quindi il taglio della punta del becco delle galline e dei polli, assolutamente senza anestesia, per questo anche dicevo che è una questione solo economica, oppure la recisione dei denti canini ai suinetti uno o due giorni dopo la nascita, anche qui senza anestesia, o ancora la caudectomia, quindi l'asportazione chirurgica della coda del suino, spesso senza anestesia, la decornazione dei bovini, taglio delle corna mediante cauterizzazione o sega e via discorrendo. Parliamo di queste atrocità non perché vogliamo fare lo spettacolo degli orrori, ma perché appunto nel momento in cui si va ad inserire nelle proprie scelte quotidiane il finanziamento di certe industrie, bisogna anche sapere che cosa si sta andando a incentivare. E queste di cui parliamo sono tecniche assolutamente diffuse, normalissime, sistematiche all'interno degli allevamenti. Sono proprio, come dire, degli elementi di spesa concordati, progettati e preventivati. E ancora, se ci spostiamo dall'allevamento di carne a quelli agli allevamenti che producono latte e derivati, una grandissima parte della sofferenza all'interno dell'industria di prodotti animali deriva proprio dalla produzione di questi prodotti di derivazione animale. E infatti all'interno delle aziende, essendo necessario far partorire costantemente le madri per poter acquisire il latte che sarebbe teoricamente destinato ai figli, nel momento in cui nascono degli animali di sesso maschile, in queste aziende devono essere assolutamente allontanati dalla madre, ovviamente, perché non rappresentano una ricchezza ma solamente un onere. Infatti il latte viene viene munto per poterlo proporre sul mercato e quindi viene tolto di fatto ai, così diciamo, legittimi proprietari, se possiamo dirla così. Non solo, ma questi animali di sesso maschile che derivano dai parti delle madri, essendo che non producono latte ed essendo l'azienda in questione specializzata in prodotti appunto di latte derivati, non se ne fanno niente, insomma, di questi animali, e il loro mantenimento anzi costa parecchio all'imprenditore, è una spesa che va a vuoto. Per questo motivo i cuccioli vengono, nel migliore dei casi, venduti ai macelli quando raggiungono l'età richiesta, che non è sempre bassissima, perché a volte per rendere effettiva e lucrativa una macellazione di un animale bisogna farlo crescere fino ad una certa quantità di peso, quindi far passare mesi e mesi in cui l'azienda che produce solo latte deve accollarsi le spese di mantenimento di un animale maschio che non gli servirà mai. Quindi nel migliore dei casi questi animali di sesso maschile vengono nutriti fino alla data di destinazione al macello, nel peggiore dei casi, anzi nella maggior parte quasi direi dei casi, vengono eliminati in maniere meno dispendiose il prima possibile, per non dover spendere nemmeno un centesimo per il loro mantenimento. Ovviamente queste forme di uccisione o comunque di eliminazione dell'animale maschio da questo tipo di fattorie ve le lasciamo immaginare, non occorre neanche che stiamo qui a dirle. E questo è il motivo un po' più profondo per cui anche la produzione di latte derivati, che così ad uno sguardo superficiale sembra non comportare la macellazione o comunque la violenza e l'uccisione di individui, poi di fatto va in realtà ad affiancarsi a quella della macellazione dell'industria della carne. E a comunque finanziare, a incorporare dentro se stessa comunque violenza e uccisioni. Anche all'interno degli allevamenti di latte derivati, uova e così via, non cambia la sostanza della realtà, quindi la reclusione è costante, perenne, forzata e violenta. Vado a leggere alcune righe dall'articolo. Appunto, è costante e perenne, tanto che i capannoni sono dotati di impianti di ventilazione forzata in modo da espellere le sostanze chimiche volatili create dalle deiezioni, come i vapori d'ammoniaca, il metano, il protossido di azoto, che se non espulse trasformerebbero i locali in vere e proprie camere a gas. Ecco, questo tipo di sostanze chimiche espulse dagli animali rappresenta, come sapranno la maggior parte di voi, uno dei fattori più importanti all'interno dell'inquinamento mondiale. Motivo per cui una visione ecologista radicale o ecologista, diciamo, coscienziosa e non modaiola non può assolutamente prescindere da un rifiuto della struttura e dell'istituzione allevamento, che appunto è tra le prime cause di devastazione ecologica del nostro pianeta. Soffermandoci un attimo sul concetto di reclusione e di prigionia, il numero degli animali allevati in Italia, ma non solo, è altissimo, centinaia di migliaia di animali. Queste qui effettivamente non vengono così fatte vedere, no? al pubblico, non vengono fatte vedere palesemente all'interno di questi capannoni, che sono ben chiusi e appunto lontano da zone urbane. Questa forma di reclusione permette quindi una invisibilizzazione sia del processo di allevamento e di macellazione, tanto quanto dei corpi stessi degli animali, quindi animali che vengono fatti nascere, nutriti e macellati a dei ritmi, dei numeri incredibilmente alti, talmente alti da risultare quasi incomprensibile. Il fatto di non riuscire a vedere quasi mai questi individui ci permette in qualche modo, da consumatori, di distaccarcene emotivamente e politicamente, e aderire in maniera critica anche a tutti quegli immaginari di plastica che vengono confezionati dall'industria della carne felice, della carne biologica, di cui andremo poi a parlare anche tra poco. I don't mind worry following me like a dinosaur. I don't fear, I am descending into the molten core. So... E allora andiamo proprio a parlarne. Che cos'è la carne felice? È un po' quella retorica da greenwashing e da prodotto biologico che viene oramai tanto esposta per moda sugli scaffali nei supermercati, ma non solo. Sostanzialmente è la pretesa da parte di aziende dello sfruttamento animale di recuperare quella massa critica di consumatori che negli ultimi decenni hanno sentito il bisogno di essere rassicurati sul benessere animale, sull'impatto ambientale dei prodotti che consumano, pur continuando a consumare appunto prodotti che derivano da questa industria. Abbiamo già visto come le belle parole di queste aziende che riflettono la luce di questa propaganda siano assolutamente discutibili e non credibili, proprio per, dicevamo prima, il concetto stesso di allevamento, no? Quando parliamo di benessere animale parliamo di soddisfazione di bisogni specifici che all'interno di un allevamento è assolutamente un'illusione, o comunque, se anche è riproducibile nel piccolo, nel contesto isolato, non è riproducibile su larga scala. Quindi essendo questa la situazione, rappresenta delle eccezioni valide solamente per alcuni contesti molto ristretti e non rappresenta quindi una soluzione globale al problema dell'allevamento. All'interno dell'articolo viene citato un esempio che vi andrei a leggere, è quello dei maiali. I maiali sono animali intelligenti e gregari. In natura vivono in piccoli gruppi familiari matriarcali, formati da 2 a 6 scrofe adulte con i loro piccoli. I verri, invece, conducono un'esistenza solitaria. L'home range, ossia il territorio frequentato quotidianamente, è di dimensioni variabili, sino a comprendere molti ettari. Questo viene suddiviso in aree di pascolo, di riposo. I maiali si costruiscono anche dei grandi nidi con erbe e rami, dove peraltro partoriscono, di defecazione, di svago e pulizia, con pozze d'acqua e fango, il tutto collegato da una rete di sentieri. La gran parte della giornata dei maiali è dedicata alla ricerca del cibo. Un adulto occupa circa 6-7 ore al giorno per tale attività e può percorrere fino a 50 km. Per il riposo vengono scelti luoghi puliti e asciutti, con la possibilità di controllare il territorio e assicurarsi una via di fuga. Ecco, la domanda allora è: come sarebbe mai compatibile una forma di allevamento di suini con queste necessità biologiche? Assolutamente impossibile. Tutto questo discorso era per disegnare un quadro di che cos'è l'allevamento storicamente, ma anche proprio nelle sue caratteristiche moderne. Non abbiamo parlato in realtà di tutta una serie di violenze, di nocività ulteriori che avvengono nel contesto della zootecnia, che sono assolutamente sistematiche e imprescindibili per una perpetuazione dell'istituzione sfruttamento animale come lo conosciamo oggi. Ripetiamo che stiamo parlando dello sfruttamento animale per fini alimentari umani. Stiamo parlando, tra queste violenze e nocività, di modificazioni genetiche del foraggio, quindi dell'alimentazione, e degli animali stessi che se ne cibano, dell'uso e abuso di antibiotici e ormoni che vengono impartiti all'interno del mangime per gli animali, di tutte le inseminazioni forzate, possiamo parlare senza troppo timore di stupro delle femmine da rendere gravide per poterne sicuramente prendere i cuccioli, ma anche per la macellazione, ma anche per la produzione di latte, i trasporti sui camion su lunghe distanze in affollamento, in condizioni mostruose, insomma quasi invivibili, in cui anzi muoiono tantissimi animali, dell'automazione, robotizzazione che prende sempre più strada all'interno della produzione zootecnica, come in tutti gli ambiti dei vari campi commerciali. E ancora una volta, anche qui l'intersezione tra lo sfruttamento animale e lo sfruttamento umano si fa sentire, perché all'interno dei macelli, degli allevamenti, i lavoratori subiscono delle condizioni lavorative assolutamente mostruose e che farebbero ribrezzo a chiunque. E ultimo, ma non meno importante, quello che citavamo prima, quindi l'inquinamento, il danno ecologico mostruoso rappresentato da questo tipo di industria, che rappresenta, dicevamo prima, uno dei primi fattori, delle prime cause di inquinamento mondiale di gas serra. Quindi se mettiamo tutte queste cose insieme, anche se alcune magari non ci rappresentano, non ci rispecchiano nelle nostre idee o non fanno per noi, come dire, politicamente, direi che in ogni caso non si può trovare un singolo motivo eticamente accettabile per continuare a finanziare questo tipo di industria.
Sì, poi al di là di questo, secondo me anche tutti i discorsi che tentano di ridimensionare la portata di violenza che in sé il concetto di allevamento contiene, con tutto l'ottimismo green che si sta spargendo in questi anni, non soltanto nell'ambito dell'allevamento, ma penso anche all'ambito della logistica, di qualunque altro ambito produttivo su larga scala, che sembra poter essere sempre riformabile, no? Attraverso misure sia di welfare animale, come hai accennato tu prima, sia con la retorica della modernizzazione, che però in qualche modo nasconde il fatto che significhi solamente rendere più efficiente un sistema di produzione per mantenere o aumentare dei livelli di produzione. Cioè, modernizzazione anche nell'ambito degli allevamenti non implica una vera riduzione della sofferenza animale, perché quando vai a uccidere un animale per mangiarlo, non so come dire, non c'è modernizzazione che tenga su questo fatto, ma tendenzialmente la modernizzazione serve a rendere più efficienti dei sistemi di sfruttamento. Quindi anche tutte le retoriche più di transizione ecologica, anche applicata all'industria alimentare, che quindi punta a ridurre le sue emissioni, a rendere più efficienti, più digitali, più automatizzati i suoi processi di svolgimento, e questo non ha niente a che vedere con l'insostenibilità etica e anche produttiva, perché comunque si tratta sempre di un approccio di crescita verso la produzione degli allevamenti.
Assolutamente sì, e difatti un'altra parte che era trattata all'interno dell'articolo e che non abbiamo avuto il tempo di affrontare riguardava proprio la spinta sempre più robotizzante delle pratiche di allevamento, inquadrandola in una prospettiva in cui questo tipo di percorso ci potrà portare a avere una robotizzazione appunto estrema all'interno degli allevamenti, dei macelli e così via, che farà in modo che, come dire, l'essere umano non avrà più contatto con l'allevamento, la sofferenza, la morte diretta che causa a questi esseri viventi, ma verrà tutto gestito da delle macchine, dei robot che renderanno tutto il processo, come dicevi tu, più efficace e più produttivo. Ed effettivamente questo distanziamento sempre più abissale tra l'essere vivente che vai a condannare ad una vita di addomesticamento, reclusione, violenza e infine morte, ti distacca sempre di più anche emotivamente, per cui non riconosci più l'animale come oggetto verso cui compi questa azione già brutale di per sé del controllo, della decisione sulla sua vita e così via, ma anche proprio non lo vedi lontano dagli occhi, lontano dal cuore, verrà tutto gestito da delle macchine, quindi non ci si porrà nemmeno più il problema di averci contatto fisicamente, appunto, tra umano ed animale.
Intanto ci arrivano dei messaggini qui al 3466673263. Il primo è chi chiede dove si possono trovare queste informazioni, dove si trova l'articolo da cui hai preso questi spunti.
Sì, l'articolo lo potete, come abbiamo già detto, ritrovare sul sito veganzetta.org sotto il titolo di L'allevamento, due punti, considerazioni su una strage invisibile. Tra l'altro un sito che consigliamo anche per altri articoli interessanti che abbiamo trattato qui a Liberation Front, ma in generale, insomma, abbastanza aggiornato su ciò che succede nel mondo, con delle critiche abbastanza approfondite sul rapporto tra umano e non umano.
Per cui consigliamo la lettura e consigliamo anche altri interventi oltre a questo qua che ci è arrivato da un ascoltatore, un'ascoltatrice, che è abbastanza lungo, ve lo leggo integralmente. Secondo me dire che le deiezioni animali sono una delle maggiori fonti di inquinamento è ridicolo, visto che sono sempre i migliori concimi che esistano, naturali all'interno di un ciclo. Se non ci fossero animali che producono letami vari, si userebbero molti più concimi chimici, sicuro più inquinanti, e che a differenza del letame non migliorano il terreno e non portano vita in esso. Ovvio che se si fa allevamento come in America, dove magari uno stato intero è coperto di allevamenti uno vicino all'altro, allora lì sì che si inquina tanto. Diciamo che lo stile delle vecchie cascine era ed è molto più sostenibile rispetto ai grandi allevamenti. Vabbè, grazie per questo contributo innanzitutto, dico più due parole io, poi se Livia vuole intervenire continua. Assolutamente la questione non credo fosse affatto quella di bollare le deiezioni animali come non realmente fertilizzanti, non realmente utili per il nutrimento del terreno. Sicuramente anche tra le varie deiezioni animali ci sono delle distinzioni da fare, e sicuramente non tutte sono adatte agli stessi tipi di terreno, ma sicuramente quelle dell'uomo, da quello che ne so io, sono le più nocive in assoluto, proprio per tutte le sostanze strane un po' che contengono, anche a causa della sua alimentazione. Comunque in generale sì, ovviamente il modello circolare in cui idealmente la vecchia cascina a cui si riferisce l'ascoltatore rimette nel terreno ciò che gli animali del suo allevamento idealmente appunto scartano, e chiaramente la cosa forse meno invasiva a cui possiamo pensare, ma questo modello secondo me non è neanche più realisticamente immaginabile nel mondo di oggi, nel senso che sono sicuramente presenti piccoli produttori che ancora portano avanti le loro attività con questo genere di di produzione, quindi che hanno ancora una sorta di circolarità nella loro produzione e nel loro adoperare concimi per appunto rinutrire il terreno, eccetera eccetera, ma non sempre questa cosa è ancora possibile, nel senso che spesso anche i piccoli produttori devono rifornirsi di concimi industriali fatti industrialmente, che comprano magari anche da grandi aziende, grandi allevamenti, perché è più conveniente o perché insomma sono costretti a questo tipo di approvvigionamento anche per mancanza di risorse all'interno della loro attività, e i grandi allevamenti invece sono gravati dall'eccesso di scarto che, concentrandosi soltanto in un singolo luogo, spesso in cui non c'è neanche un terreno, nel senso che molti di questi allevamenti intensivi hanno eliminato il contatto con il terreno nello stile di vita degli animali che ospitano, e quindi non c'è assolutamente alcun tipo di circolarità, di ricambio di nutrimenti del terreno da effettuare. Gli animali vivono dentro degli edifici, dentro delle gabbie, e quindi tutte le loro deiezioni sono effettivamente un rifiuto a cui bisogna trovare una destinazione. E chiaramente ci sono anche lì, sempre sull'onda della retorica della modernizzazione, un sacco di utilizzi creativi che noi potremmo immaginare per le deiezioni animali, però il problema di base è sempre lo stesso, ovvero che c'è un'innaturalità di fondo nel modo in cui questi animali vivono, e quindi i loro scarti non svolgono il ruolo biologico che di solito svolgerebbero se questi animali non fossero tenuti in cattività.
Esatto, e per chiarire meglio che cosa intendevo per inquinamento derivante dall'industria della carne e dalle emissioni provocate da queste aziende, vi vado solo a portare qualche dato recentemente pubblicato dal WWF. Sostanzialmente la filiera della carne è il maggior utilizzatore delle risorse naturali ed è il maggiore responsabile della crisi ecologica, perché gli allevamenti intensivi da soli sono responsabili del 14,5% delle emissioni totali di gas serra e utilizzano circa il 20% delle terre emerse come pascolo e il 40% dei terreni coltivati per la produzione di mangimi. Ecco, questi sono i dati che vengono riportati sul danno ambientale che provoca un'industria del genere, ed era ciò a cui facevo riferimento. Qui tra l'altro non si parla ad esempio del consumo di acqua, però anche quello è assolutamente drammatico all'interno degli allevamenti.
Sì, poi ovviamente forse anche il fraintendimento era basato sul fatto che con deiezione si è soltanto considerata la materiale deiezione dell'animale, invece immagino si intendesse in generale tutti gli scarti di un'industria, che quindi non prevedono soltanto gli scarti organici ma anche tutte quelle emissioni che derivano dalla produzione di energia o dal consumo di energia per tenere in vita, diciamo in funzione, tutte quelle infrastrutture che servono all'addomesticamento e alla tenuta in vita artificiale di questi animali. Comunque è anche controverso l'impatto che hanno i gas serra prodotti invece anche dagli animali all'aperto, cioè che sono allevati all'aperto, nel senso che le deiezioni gassose dei bovini sono comunque rappresentano comunque una percentuale abbastanza consistente di tutto il metano che poi noi ci ritroviamo in atmosfera. Il metano comunque è un gas serra che contribuisce al suo riscaldamento globale, e quindi anche le scorregge delle mucche in qualche modo, quando sono concentrate tutte in uno stesso posto e moltiplicate per migliaia di mucche in un'area ristretta, hanno anche il loro impatto sull'atmosfera circostante.
anche solo andando a parlare di gas metano, da delle fonti che non sono sicuramente ambientaliste, ma anzi si occupano, sono siti che si occupano di zootecnia specificatamente, viene detto che il 44% delle emissioni dell'intero settore agricolo sono sotto forma di metano, quindi il 3,12% del totale delle emissioni in atmosfera. La maggior produzione di metano deriva dalla fermentazione enterica dei ruminanti e in misura minore dei monogastrici, attraverso il processo digestivo in cui i microrganismi degradano gli alimenti fibrosi in molecole semplici. E la seconda fonte metanogena? Sì, si legge.
Metanogena,
scusate, riguarda la gestione delle deiezioni e delle lettiere. Poi viene detto che ovviamente la produzione di metano da parte dei bovini dipende da varie cose come l'alimentazione, il benessere, la genetica, i tempi di stoccaggio del metano, le temperature e così via. Quindi tutto fa la sua parte.
C'è un'intera ecologia dietro una scoreggia bovina. Faremo una puntata dedicata prossimamente
quando
su
torna Kevan.
Quando torna Kevan.